Ringrazio Monsignor Doldi, ringrazio la mia comunità, in particolare Padre Alexi che si è dato tanto da fare per organizzare questo incontro, e ringrazio anche la comunità di Sant'Egidio che ci ha procurato la possibilità di venire qui. Quello che farò questa sera non è una conferenza dotta, non mi interessa. Mi interessa far conoscere un uomo che, come diceva Padre Luigino, per tanto tempo è rimasto sconosciuto proprio qui nella sua patria, nella sua terra, nella sua diocesi. E lo vogliamo fare in quest'anno, 2015, a 150 anni dal suo ritorno dall'Africa, acciaccato, con una salute rovinata da vari problemi. È un uomo che merita la nostra considerazione, non soltanto dal punto di vista ecclesiale, ma proprio dal punto di vista umano e scientifico. Come avete visto nei volantini che sono stati un po' distribuiti, svolgerò la mia conferenza in tre momenti. Prima di tutto la storia umana, poi l'avventura missionaria di Borghero e infine lo spessore culturale di Borghero. La storia umana, cerco di fare un quadro più o meno completo, magari allargandomi un pochettino, perché siccome siete di Genova vi fa piacere magari sentire anche qualche notizia più genovese. Borghero nasce a Roncoscrivia, provincia e diocesi di Genova, il 19 luglio del 1830 e viene battezzato nella chiesa parrocchiale di San Martino, dove a destra, in una cappella laterale, c'è un dipinto di San Francesco Saverio. Ecco per cui lui prende Francesco Saverio come suo modello missionario e festeggia quel giorno il suo onomastico. Viene battezzato il 22 dello stesso mese. Il parroco che lo battezza è appena arrivato ed è Don Giuseppe Vallarino, che in seguito entrerà a far parte della congregazione della missione in Genova, quella di Via Fassolo, il Brignole del Sale, che era una congregazione anche per le missioni, dove la SMA ha cominciato la sua presenza a Genova. Perché quando padre Michael Colleran è venuto a Genova e non avevamo ancora la casa di via Borghero, è andato ad installarsi in via Fassolo dai padri vincenziani, padri della missione. Una piccola curiosità storica. La cresima, che gli fu impartita dall'arcivescovo di Genova, il cardinal Tadini, nel 38, ebbene, dai registri parrocchiali, che una delle persone che è qui presenti mi ha aiutato a raccogliere, a consultare, e ci dicono questi registri parrocchiali che in quell'anno ci furono a Roncoscrivia 244 maschi per le cresime e 227 femmine. Erano 16 anni però che non veniva celebrata la cresima, amministrata la cresima in parrocchia. Borghero è il primo di 12 figli, 6 maschi, 6 femmine. Il papà Antonio è originario di Novi Ligure. Ha una bottega locanda che non gli permette di mantenere 12 figli. Sono tanti. Ecco che allora interviene un uomo provvidenziale che è il fratello della mamma. La mamma si chiamava Bisio. Il fratello, Francesco Bisio, era notaio a Genova, una personalità molto importante che si prende cura di Borghero perché ne è anche padrino di battesimo. Tra l'altro è colui che si darà da fare per la galleria tra Ronco e Mignanego. Ecco, non abbiamo notizie molto certe sui primi anni della vita di Borghero, non è stato facile ricostruire la sua vita. Sappiamo da una sua lettera che ha lasciato il suo paese a 5 anni per non ritornarci che di passaggio. Le notizie cominciano a essere un pochettino più numerose e più precise quando lui si sposta, grazie a questo suo zio che gli paga gli studi, a Voghera, presso il Collegium Iriense, Voghera in latino si dice Iria, Iriense, tenuto dai padri gesuiti. E lì ha tutta la sua formazione, fino al liceo potremmo dire noi. Nel 1849 entra nel seminario di Genova, dove frequenta gli studi teologici e, come dice un suo compagno di scuola, che poi diventerà un gesuita famoso qui al Gesù, il padre Luigi Persoglio, dice che Borghero frequenta gli studi con fama di bello ingegno, con assidua applicazione e con edificante condotta. quando in seminario sente leggere una storia delle missioni scritta da un vescovo benedettino che lavorava in Australia. E lì ritorna a galla una sua vocazione che aveva sentito fin dall'inizio, quella delle missioni. Allora comincia a prepararsi forgiando il suo corpo, che era già forte di costituzione. Si abitua alle fatiche, alle privazioni, al vento, alla pioggia, dorme per terra, mangia poco, deve abituarsi. Ma si abitua anche, si prepara anche spiritualmente, e in quel momento fonda insieme a un gruppo di amici un'associazione che è l'Associazione dei Felici. L'Associazione dei Felici, basandosi su un libro che era stato scritto qualche anno prima, che potremmo riassumere in questo e nucleare in questa frasetta che poi darà un senso un po' a tutta la sua vita. Fa che tu voglia in tutto ciò che vuole Dio e tu così farai sempre il tuo volere e perciò sarai contento. Mentre è in seminario viene a contatto con una grande personalità che abitava a Genova in quel momento, era l'abate Casaretto, il quale era abate di San Giuliano dal Baro. Questo abate Casaretto aveva istituito nella sua abbazia un collegio per le missioni estere, dapprima destinato solamente all'Australia e poi pian piano, anche perché in quel momento c'erano degli africani, dei ragazzi africani, che il padre Don Oliveri, un altro genovese, andava a comprare sul mercato di Alessandria in Egitto e portava qui bambini e bambine, per cui il Casaretto fonda questo collegio per le missioni estere aprendo anche all'Africa. Il Casaretto a un certo momento va a Subiaco e si porta dietro padre Borghiero, questo ragazzo che non è ancora prete, che si interessa alle missioni, lo porta a Subiaco perché nel frattempo lui è stato nominato abate preside della congregazione cassinese. Non voglio dilungarmi di più, ma l'abate Casaretto sarà poi il fondatore della congregazione sublacense di Subiaco. A un certo momento i monaci, tutti cassinesi, si dividono perché l'abate Casaretto vuole una congregazione più osservante, e allora Pio IX gli dà la possibilità di aprire questo ramo dei benedettini. Viene ordinato il 27 dicembre del 1854 per le missioni, titolo Missionis, per le missioni. Celebrerà la messa santa scolastica nel gennaio del 55. Aveva fatto un contratto con il Casaretto. Casaretto gli aveva detto: tu vieni a Subiaco, insegni ai miei ragazzi, ai miei monaci per 5 anni e poi io ti faccio partire per le missioni dell'Australia. Nel 57 finisce il suo contratto. Borghiero va a vedere Casaretto e gli dice: ormai è arrivato il tempo di partire in missione. E io penso, anche se non c'è niente di chiaro in tutta questa vicenda, penso che il Casaretto volesse molto bene a Borghiero e Borghiero volesse molto bene al Casaretto, per cui Casaretto non voleva lasciarlo partire e gli impedisce di realizzare la sua vocazione missionaria. Allora Borghiero parte, lascia il monastero, va a Roma, per un anno rimane a Roma, ha l'impossibilità di manifestare chiaramente il fatto che è un prete, non può dimostrare la sua ordinazione come valida perché Casaretto non rilascia i documenti che occorrono. Nel frattempo poi andrà a vedere il Papa e il Papa gli farà quello, come si chiama in diritto canonico, una sanatio in radice, cioè mette a posto tutte le cose con una sua firma. E nel frattempo a Roma circola un vescovo missionario che ritorna dall'India dopo 12 anni, a cui la Santa Sede ha chiesto di fondare un istituto esclusivamente per le missioni africane. È Monsignor De Marion Bresiac, il fondatore della SMA, fondata nel 1856. Lo incontra a giugno del 58, lo prende con sé e lo porta a Lione nel luglio del 58. E Bresiac scrive nel suo diario: prendo con me un certo Francesco Borghiero, prete di Genova, che sembra avere una buona vocazione. Il signor Borghiero si comporta molto bene e ciò mi fa sperare che sarà un ottimo missionario. E così fu. Dopo aver insegnato un pochettino la teologia ai seminaristi a Lione, nella comunità SMA, arriva per lui il momento di partire. È il gennaio del 1861. Borghiero viene nominato primo superiore del vicariato del Daume. Il Daume è diventato oggi il paese africano che si chiama Benin, ma il vicariato del Daume non comprende soltanto il Benin, ma partiva dal fiume Volta fino al fiume Niger, dunque in pratica partiva dal Ghana fino alla Nigeria attuale. Questo era il vicariato del Daume e Borghero ne diventa il primo superiore. Il 18 di aprile del 61 arriva con un padre spagnolo a Ouidah sulle coste del Daume e da lì prenderà inizio la corsa del Vangelo in maniera stabile nell'Africa occidentale. Per 4 anni sarà annunciatore coraggioso e lavoratore instancabile. Nel 65 lascia l'Africa per raggiungere Lione. Non posso dire tutto perché vedo che il tempo passa in fretta, però lasciatemi accennare una cosa. Questa parte dell'Africa, l'Africa occidentale, è stata una delle parti evangelizzate più tardi perché era una delle parti più mortifere dell'Africa. Voi dovete pensare che il nostro istituto è l'istituto parallelo delle nostre suore, di Nostra Signora degli Apostoli, nei primi 50 anni, fino al 1906, hanno perso sulle corse, o hanno dato, come si vuol dire, sulle coste dell'Africa occidentale 400 membri che sono morti lì. E moltissimi nei primi anni di vita, alcuni nei primi mesi di vita. Borghero stesso, per 2 volte il superiore di Lione gli manda 2 confratelli per sostituirlo a causa della salute, eccetera, e questi 2 confratelli muoiono prima che lui riesca a rientrare in Francia. È un uomo, quando lui ritorna, la propaganda fide, quella che noi chiamiamo oggi la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, gli chiede diversi servizi e alla fine lo destina a diventare il precettore dei figli del duca Scipione Salviati. Scipione Salviati, siamo 1870, lo Stato Pontificio perde i suoi territori, sparisce, e il Salviati rappresenta e organizza, se voi volete, la nobiltà papalina. E Borghero diventa un suo uomo di fiducia a tal punto che quando Salviati si sente sorvegliato dalle autorità italiane, dirà ai suoi corrispondenti di non indirizzare le lettere direttamente a lui, ma di farle passare attraverso un certo Giuseppe Borghero, proprio per sviare coloro che lo sorvegliano. E Borghero si stabilisce a Migliarino Pisano, dove si occupa dell'educazione del figlio di Scipione Salviati, Antonino Salviati, e quando raggiunge la maturità, Borghero disegna un capolavoro per questo ragazzo che è diventato adulto. Gli disegna un mappale che porta il titolo di Atlante topografico di Migliarino, 110x84, tutto disegnato da lui, con le didascalie fatte da lui, con tutti i possedimenti del duca che diventavano suoi alla maggior età. Il duca Salviati, tanto per fare un salto, il duca Salviati è colui che, Scipione Salviati, è colui che ha costruito il Bambino Gesù a Roma. E Borghero, all'interno del Bambino Gesù, aveva un appartamento per lui. E quando lui, alla fine della sua vita, si trova a Roncoscrivia ammalato, i duchi Salviati mettono a disposizione una carrozza del treno perché lui possa andare a riposarsi al Bambino Gesù a Roma, per dirvi l'importanza che aveva assunto Borghero. Finita l'educazione del duca Antonino Salviati, Borghero dedica molto tempo a tante cose. Lui scrive che è un uomo sempre a corto di tempo, che lavora 14 ore al giorno, che ha tantissime cose da fare, non può mai risparmiarsi. Ma voglio ricordarne alcune. Quando costruiscono la ferrovia a Ronco, con 1500 operai che arrivano da ogni parte d'Italia, lui si propone di andare per la guida spirituale di questi operai, che dice Borghero parlano in 4 o 5 dialetti che io per mia fortuna riesco a capire tutti. E dunque rimane quasi 6 mesi, 7 mesi per curarsi di questi operai. Poi se ne va ai castelli di Imbrea, verso Savona, sull'autostrada quando si passa si vedono, anche lì rimane quasi 6 mesi perché è una popolazione che è rimasta senza prete. E approfittava di questi momenti, lo vedremo dopo, per pubblicare diverse cose. Ma da ultimo, mentre si trova a Roncoscrivia, non può resistere al pressante e rinnovato invito che gli viene da un'autorità molto importante del clero genovese, non sappiamo se sia il cardinale, arcivescovo o qualcun altro, che gli chiede di diventare padre spirituale nel secondo seminario di Genova, iniziato dal Frassinetti, Giuseppe Frassinetti, e poi continuato da Antonio Piccardo, che si trovava in via Ginevrina, a Carignano, e oggi si chiama via Ruffini. Era il seminario, come ce n'erano altri in Italia, per esempio un altro a Monza, dove molti dei nostri primi padri hanno studiato, era il seminario per coloro che non potevano pagarsi il seminario, erano di famiglia povera e venivano accolti. Lì rimane come padre spirituale e rimane anche come insegnante di teologia. A un certo momento la sua salute, minata dalla sua esperienza africana, non tiene più, ritorna a Roncoscrivia, dove muore il 16 di ottobre del 1892. Passo al secondo momento, l'avventura missionaria. Ho già detto che l'avventura missionaria, come lo scrive anche Borghero, ha sempre animato la sua vita. Fin dalla mia giovinezza avevo il desiderio delle missioni, scrive lui. Però prende un'accelerazione con la morte del fondatore della SMA. Le prime due spedizioni della SMA in Africa occidentale sono in Sierra Leone, nel vicariato di Sierra Leone. Il fondatore aveva chiesto il daume, ma la Santa Sede non gliel'ha data a causa dei sacrifici umani che venivano fatti in daume, e gli ha dato il vicariato di Sierra Leone. Ci sono due spedizioni con sei membri, una dopo l'altra. Nella seconda spedizione parte anche il fondatore e nel giro di un mese muoiono tutti, salvo uno che il fondatore rimanda a casa, un fratello. Quando muoiono il fondatore, a Lione non rimangono che due padri, colui che ha sostituito il fondatore e che ha fondato le nostre suore, padre Agostino Blanc, e padre Borghero, con cinque seminaristi. Il cardinale di Lione dice: credo che questa sia una chiara volontà di Dio manifestatasi, è morto il vostro fondatore, dunque non vale la pena di continuare. Ma così non la pensa padre Blanc. Padre Blanc chiede ai membri della piccola comunità: cosa volete fare? E loro dicono: noi vogliamo continuare ciò che i nostri padri hanno iniziato. E allora padre Planck va a Roma e scrive una lettera bellissima che io cito sempre, e dice così. Dice: Vostra Eminenza, scrive al cardinal Barnabò, che era il prefetto della congregazione di propaganda, Vostra Eminenza sa che noi, il nostro istituto è nato perché aveva in vista il vicariato del Daume, e poi voi ci avete dato il vicariato della Sierra Leone. Non sarà meravigliata Vostra Eccellenza se io oggi, alla morte del nostro fondatore, vengo a richiedere lo stesso vicariato del Daume che non ci è stato affidato in quel momento. E termina così: mi sembra, Eminenza, che morire per morire, il martirio di sangue, sacrifici umani del Daume, il martirio di sangue porta più vantaggi alla religione e al missionario che quelli delle febbri. Almeno questo sangue versato ci consegnerebbe una palma e un'aureola in cielo, e potremmo veder realizzarsi questa parola che è sempre stata una verità nella Chiesa: sanguis martyrum, semen christianorum, sangue dei martiri, seme dei cristiani. E viene affidato finalmente il vicariato del Daume nell'agosto del 1860, e Borghero poi diventa superiore, come ho detto prima, nel dicembre sempre del 60 e parte a gennaio del 61. Quali sono le qualità che nel suo appassionante diario, che voi troverete lì, io quando noi l'abbiamo pubblicato per la prima volta, alcuni mi hanno detto: ma questo diario sembra quasi Mission Number Two, il famoso film Mission. Quando si legge queste pagine mi hanno detto: ma perché non fate fare un film? E bisognerebbe trovare qualcuno che abbia i mezzi per farlo. Ma all'inizio di questo diario, che racconta questi 4 anni di missione, Borghero delinea chiaramente quali sono le qualità che secondo lui deve avere ogni missionario. E vi leggo questa pagina. Un missionario deve avere prima di tutto lo spirito degli apostoli, l'amore di nostro Signore Gesù Cristo in grado eroico, l'ardente desiderio di propagare la Chiesa tra tutti i popoli. Questo è il suo patrimonio principale. ma per impiegarlo bene in mezzo agli uomini e soprattutto in mezzo ai popoli barbari ha bisogno anche di mezzi umani che tengono conto della pratica vita quotidiana. Di conseguenza, oltre agli studi sacri propri dello stato ecclesiastico, il missionario inviato a popolazioni lontane fisicamente e ancor più moralmente si trova nella necessità di conoscere un certo numero di lingue, di possedere le nozioni basilari dell'astronomia, della geografia, dell'architettura, della medicina, della chirurgia elementare, dell'agricoltura, e deve anche sapersi servire delle sue mani per essere all'occorrenza falegname, fabbro, sarto, senza dimenticare che ha bisogno più di chiunque altro di essere resistente alla fatica delle marce a piedi, agli ardori del sole, ai rigori del freddo, è in grado di nutrirsi di cose più semplici, di accontentarsi di poco, di dormire sulla nuda terra a cielo aperto quando le circostanze lo esigono. I suoi confratelli che hanno vissuto con lui hanno potuto testimoniare che quanto scriveva nel suo diario non erano parole di esortazione per gli altri, ma erano trascrizione diretta di quanto lui stava vivendo e di come lui aveva interpretato la sua missione. Qual è stato il suo metodo missionario? Mi sembra interessante sviluppare questo aspetto. Abbiamo appena accennato, Borghiero è un uomo coraggioso, preparato, animato dal desiderio di annunciare il Vangelo. Ma cerco di vedere un attimo in dettaglio il suo metodo. Prima di tutto, nei confronti delle autorità locali. I suoi scritti mostrano chiaramente un doppio atteggiamento verso l'autorità locale. Rispetto da una parte, ma anche rifiuto di ogni compromesso quando si tratta di fedeltà al Vangelo. Con questo Borghiero non scherza. È un esempio, ce lo fornisce la sua entrata trionfale, è un capitolo formidabile che andrebbe letto, nella capitale del Daume, Abomey, raccontato qui, dove il re aveva l'abitudine, quando stranieri, bianchi, europei, francesi, inglesi o altro arrivavano, li faceva assistere ai sacrifici umani, li faceva abbassare la bandiera, la loro bandiera, in segno di rispetto per i sacrifici umani e molte altre cose. Borghiero scrive al re queste cose, prima di andare. Quando giunse il momento di regolare in modo definitivo la mia entrata solenne nella capitale del Daume, ho posto con precisione le seguenti condizioni. Primo, che non venissi obbligato dal re a compiere atto alcuno che contrastasse con le mie credenze religiose. Due, che in tutti i posti della città dove io sarei dovuto passare in forma solenne e all'interno della resistenza del re, dove dovevo recarmi per incontrare il re, fossero tolti o coperti o altrimenti nascosti in modo da non essere visibili ogni specie di idoli o di feticci o ogni altro oggetto di superstizione. Terzo, che non avrei assistito ad alcuna cerimonia nel corso della quale si fosse sacrificata la vita di qualcuno e che nessuno fosse ucciso in mio onore. Quarto, che nelle cerimonie d'accoglienza non avrei manifestato alcun atto d'onore o di distinzione verso le donne del re, salvo la prima. Quinto, che per rispetto agli abiti sacri non avrei offerto né accettato da nessuno acqua vite. Importantissimo, non si faceva nessun sacrificio, nessun rito di accoglienza senza una bevanda alcolica. Quelle furono le condizioni principali che posi, oltre ad altre di minore importanza. Nel vedermi così risoluto, gli africani e il re con loro compresero che non avevano a che fare con un negoziante giunto in Daume per svolgere i suoi affari, né con un inviato dei governi d'Europa che tratta questioni di interesse materiale. Chiarissimo, fin dall'inizio. Scusate, salto un pochettino. Nei confronti dei poteri finanziari, come si comportava. Quando arriva in Daume, ci arriva con l'aiuto di un armatore marsigliese che si chiamava Regis, il quale gli dice: noi abbiamo un'agenzia commerciale in quel paese e i miei funzionari senz'altro le daranno tutto l'appoggio possibile. E invece quando arriva lì si accorge che questi funzionari non gradiscono per niente l'arrivo dei missionari. Perché? perché la testimonianza dei missionari contrastava enormemente con la qualità di vita di questa gente, che se la spassavano, avevano concubine a destra e a sinistra, che anche nel campo del commercio approfittavano della loro posizione, eccetera. Nei confronti dei poteri politico-militari europei. E questo è interessante perché tante volte si dice la missione è arrivata al seguito dei colonizzatori, eccetera, eccetera. Vi leggo questa pagina e fa capire come stavano anche le cose, che non stanno sempre come si dice. In quel momento cominciano le prime colonie, francesi, inglesi, eccetera. Un suo confratello, padre Courdieu, riassume in questa maniera i motivi di lamentela sollevati contro la missione che Borghera aveva fondato. I motivi di lamentela degli ufficiali della marina francese che erano lì a pattugliare sulla costa di per sé per impedire il commercio degli schiavi, ma che poi invece ciascuno per conto suo, quando le navi negriere arrivavano a destra, i controlli andavano a farli a sinistra e viceversa. Padre Courdieu riassume così. La gente dice che abbiamo voluto installarci a Porto Novo nonostante il parere del governo francese. 2. Che siamo nemici delle istituzioni francesi. 3. Che non vogliamo l'insegnamento del francese nelle nostre scuole. 4. La nostra missione non è francese. È chiaro, Borghero era italiano. E questo senz'altro gli ha causato molti problemi. Però Borghero, e riassumo con parole mie, Borghero fa questo semplice ragionamento. Qui il francese non interessa a nessuno. La gente parla portoghese perché sulla costa da secoli i portoghesi navigano, hanno una presenza e dunque la gente vuole parlare portoghese e anche se il governo francese ci obbligherà a fare le scuole in lingua francese, noi in chiesa continueremo a parlare la lingua che il popolo capisce. Nei confronti della gente. Ancora qui nel suo diario, Borghero scrive: i missionari hanno in loro potere tre grandi e infallibili mezzi di cui debbono servirsi. Primo, la testimonianza della vita. La vita casta non solamente nella realtà, ma anche con tutte le sue apparenze. È necessario che gli indigeni non abbiano alcun elemento per supporre il contrario. Questo dà al missionario una forza immensa. 2. La cura degli ammalati. L'esercizio della carità verso gli ammalati. Questo offre uno spettacolo sconosciuto agli indigeni pagani e rivela un uomo diverso dagli altri che guadagna presto il cuore della gente. Che i pagani abbiano la certezza di trovare nel missionario una mano caritatevole che non li respinge, un fratello che non arretra davanti al fetore delle piaghe. Borghero lo scrive in alcune sue lettere, dice: nessuno dei locali ha il coraggio di avvicinarsi alle piaghe di questi ammalati. Noi lo facciamo. Terzo, l'attenzione ai bambini, la cura dei bambini che bisogna attirare con una santa amicizia, occuparli piacevolmente con la scuola e riunirli tra loro in un comune ritrovo che deve essere la casa dei missionari. Non esistono cuori così induriti da non essere vinti con tali mezzi. E io aggiungerei un'altra cosa, la pazienza. Borghero ne parla nelle sue lettere. Incontrano difficoltà di ogni genere. E come ogni missionario e come ciascuno di noi, quando inizia qualcosa vorrebbe vedere realizzato subito quello che pone in atto. E Borghero, rifacendosi alla storia della Chiesa che conosceva molto bene, dice: Dio non ha nessun bisogno di fare in fretta. San Benedetto nel VI secolo della Chiesa trovava ancora degli idoli da spezzare, dei pagani da convertire, e questo alle porte stesse di Roma. VI secolo. Cerchiamo dunque di non avere la pretesa di andare più in fretta dei grandi apostoli dei primi secoli. Pazienza. Nei confronti dei suoi confratelli. E qui leggo una lettera di padre Borghero. Ecco a presente le regole che mi sono imposte fin dall'inizio e che quando ne sono stato cosciente ho sempre seguito. Primo, in ogni mio atto, di qualsiasi natura, agire sempre non da superiore, ma da semplice confratello. Nascondere sempre ciò che potrebbe significare qualche apparenza di superiorità. Secondo, Ogni volta che bisognerà compiere un atto che implica l'onore attinente alla carica di superiore, demandarlo ai confratelli, che prendono loro l'onore. Terzo, ogni qualvolta occorrerà impartire un ordine, fare in modo che l'individuo possa scegliere da se stesso e in ogni caso far sì che il comando sia espresso in maniera indicativa e non precettiva e che la persona possa vedere che è impossibile fare altrimenti da quello che io gli sto chiedendo. Pedagogia. Quarto, ogni volta che ci sarà un compito gravoso da svolgere, il superiore dovrà accolarsi ciò che è più difficile e lasciare, se possibile, la parte che può procurare stima ai suoi confratelli. Ad ogni modo, il superiore darà sempre l'esempio prima di dare un ordine. Non ho coscienza di essere venuto meno una sola volta a queste regole e so di aver spinto fino al limite possibile le attenzioni e la pazienza. Tempo avanza. Preoccupazioni missionarie. Aveva non soltanto il suo metodo missionario, vi ho detto un pochettino, ma quali sono le preoccupazioni principali? Prima di tutto, rispondere alle domande dei cristiani. Voi immaginate che sulla costa degli schiavi, il Golfo di Guinea, c'erano in quel momento già dei cristiani che non erano curati. Alcuni erano gli ex schiavi che ritornavano dal Brasile e dunque in Brasile erano stati battezzati e ritornavano con la fede cristiana e volevano essere accuditi. C'erano poi tutti questi commercianti e infine tutte le rappresentazioni diplomatiche. Il console d'Italia, il console di Sardegna, il console di Spagna, il console del Portogallo, il console di Francia, che normalmente erano cristiani. Dunque rispondere alle domande dei cristiani. Secondo, mostrare la cattolicità della Chiesa. Borchero dice una messa a Lagos, tra l'altro facendo un matrimonio di una genovese, Carena, con un altro più o meno genovese, anche lui, del Monte. E durante questa celebrazione ci sono cristiani africani, ci sono cristiani francesi, ci sono cristiani italiani, ci sono cristiani portoghesi, e allora ne approfitta durante la predica per dire: vedete, la nostra chiesa non è la chiesa di Francia, la chiesa di Spagna, la chiesa d'Italia, è la chiesa cattolica. Terzo, raggiungere i centri più importanti per permettere l'irradiazione del cristianesimo. Borghero dice: noi siamo qui sulla costa, ma noi dobbiamo vedere, cercare di capire quali sono i luoghi principali da cui il cristianesimo possa irradiarsi. E subito capisce che Lagos, quella che oggi è la capitale, l'ex capitale della Nigeria, è un posto principale, e poi Abeokuta, che è un po' più di 100 km a nord-ovest di Lagos. Sono questi due che lui ha visitato, tra l'altro un viaggio memorabile in canoa verso Abeokuta che vale la pena di leggere nel suo diario. E dice: lì dobbiamo arrivare se vogliamo che il cristianesimo si diffonda in Africa occidentale. Quarto, una grande preoccupazione per lui, visto che i suoi confratelli continuavano a morire accanto a lui, cercare dei luoghi salubri dove i nostri confratelli possano rifarsi una salute senza essere obbligati a tornare in Europa, che costava caro. E allora, prima di lasciare l'Africa, fa un lungo viaggio di esplorazioni all'isola Fernando Po, che sta davanti al Camerun, e sale sul Monte Camerun. E lì, tra l'altro, un'avventura, siccome lo dirò dopo, è un grande cartografo e topografo, eccetera. Spiega così bene le cose agli amministratori locali che vogliono nominarlo ingegnere della colonia con uno stipendio molto importante. Passiamo al terzo punto. Voi avete ancora un attimo di pazienza? Possiamo andare avanti. Lo spessore culturale di quest'uomo. Già vi siete resi conto dello spessore dell'uomo, però cerco di enuclearlo in alcuni punti. Prima di tutto la sua formazione. Se noi guardiamo i luoghi della sua formazione, sono particolarmente tre. Il seminario dei Gesuiti, dove noi sappiamo il tipo di cultura che danno, ma potevano dare ancora di più in quei tempi. Dunque a Voghera, fino al liceo, riceve un'educazione molto solida che gli vale anche dei premi, eccetera. Per cui lui spazia nelle sue citazioni, nelle lettere, spazia da Cicerone a Orazio, da Tito Livio a Virgilio, a Quinto Curzio Rufo, al Tasso e ad altri. Non parliamo della Bibbia, dei padri della Chiesa, eccetera. Poi il secondo punto è chiaramente il seminario di Genova, dove dal punto di vista della Bibbia e dei padri della Chiesa, riceve anche lì una buona formazione, ma è soprattutto a Subiaco, penso, che Borghero abbia potuto approfittare al massimo della ricca biblioteca dei monaci benedettini. E lì si fa una cultura di tutte queste cose di cui lui parlava prima, l'astronomia, l'astrologia, la cartografia, la chirurgia, eccetera. E lì, visto che il monastero era internazionale, è lì che lui impara le diverse lingue che possiede: francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese. Ci sono delle lettere che sono incredibili, perché lui fa dei disegni, gli manca uno strumento in Africa, lui si fa un disegno di come dovrebbe essere quello strumento e lo manda in Francia perché venga realizzato. Oppure ci sono delle cose che devono per forza, le candele per esempio, per l'altare. È un problema averle in Africa. Allora trova un sistema per fare luce con l'olio di palma, inventando una lampada, eccetera, tutte queste cose. Formazione, il desiderio di aggiornamento. E Borghero è uno che si fa mandare continuamente, basterebbe vedere le sue lettere, mandare continuamente libri, non dico di teologia soltanto, o i padri della Chiesa, ma si fa mandare libri di fisiologia, di anatomia, di chirurgia. Scrive al superiore e gli dice: io me la cavo con la chirurgia semplice, però quando devo fare un'operazione un po' più complicata avrei bisogno di una piccola enciclopedia che mi spiegasse un po' nei dettagli come devo fare. Capite a che punti eravamo? E tutto questo per servire meglio il suo popolo. E poi non possiamo dimenticare che Borghero è uno dei primi, penso, in Africa, se non forse il primo, a essere abbonato alla civiltà cattolica. E questo è incredibile. Continua a scrivere a Padre Planck: mi raccomando, non si dimentichi l'abbonamento alla civiltà cattolica, la rivista dei gesuiti che era stata fondata qualche anno prima a Napoli. Passiamo alla sua produzione scientifico-letteraria. A Borghero piaceva scrivere, sapeva entusiasmare la gente, ma aveva anche un forte senso del dovere. Sapeva che era il primo e dunque doveva dare la situazione, fornire la situazione nei minimi dettagli a coloro che lo avrebbero seguito dopo. E aveva anche la preoccupazione, come vedremo poi quando muore, quello che scrivono i giornali, aveva la preoccupazione di far conoscere quella parte dell'Africa che ancora nessuno conosceva. Per cui lui scrive tantissimo. Ci sono delle lettere di 40 pagine, formato grande, scritte a mano. La rivista che più gli ha dato modo di descrivere l'Africa, la sua natura, le sue popolazioni, è una rivista che ha che viene pubblicata in diverse lingue. Soprattutto in francese erano gli Annales de la Propagation de la Foi, gli Annali della Propagazione della Fede, che però avevano un corrispondente in italiano, in portoghese, in spagnolo e in inglese. E le sue lettere, dal 61 al 67, vengono pubblicate in tutte queste lingue. Quando, alla sua morte, questa rivista scrive: Padre Borghero ha raccontato negli Annali della Propagazione della Fede dal 61 al 67 con una semplicità commovente il suo laborioso e pericoloso apostolato sulla costa degli schiavi e in Daomè. Le sue lettere furono per molto tempo l'unica fonte a cui attinsero tutti i pubblicisti che sia in Francia, in Italia o in Inghilterra si cimentarono a parlare di quella regione. L'unica fonte. Una seconda rivista, La Civiltà Cattolica, pubblica tra il novembre del 75 e il giugno del 78 un racconto, una novella, in 102 capitoli, dal titolo Le Gemelle Africane. Il curatore di questo racconto è un padre gesuita, padre Giuseppe Franco, ma il suo amico gesuita, padre Persoglio, compagno di classe qui in seminario, scriverà alla sua morte: leggasi nel racconto del padre Giuseppe Franco Le Gemelle Africane, racconto pubblicato prima nella Civiltà Cattolica, poi a parte, i capitoli relativi al Daomè. Quei capitoli sono dettatura del Borghero infiorata dalla penna del Franco. E c'è tutta una storia incredibile di queste gemelle schiave, eccetera. sempre su questa prestigiosa rivista, Civiltà Cattolica, nel 1884 appare uno studio, un riassunto di uno studio che il Borghero ha già pubblicato sul Cittadino, sul progetto di creazione del canale di Panama. Dunque, il canale di Panama sarà realizzato nel 1907. Lui nel 1884 pubblica questo articolo molto approfondito, molto dettagliato, profondità, quante navi, quanto peso. E l'articolista dice: oltre agli studi sacri, il Borghero è un uomo enciclopedico. Scusate, forse vabbè, lascio stare se non ce la faccio. Degli articoli pubblicati da Borghero sul Cittadino ci piace ricordare in particolare quello sulla ferrovia dei Giovi, che voi trovate anche in un librettino nero, in cui critica il previsto tracciato destinato a dividere Roncoscrivia in due. Dice: qui rompiamo il paese in due e dunque la vita del paese è snaturata. È snaturata. E propone altre soluzioni. E poi scrive sul canale di Panama, di cui ho appena parlato. E leggo a questo momento quello che scrive il Persoglio. Oltre agli studi sacri, egli era un uomo enciclopedico, Borghero, e soprattutto sarebbe stato buon ingegnere, come ne fanno fede vari suoi scritti pubblicati sul Cittadino, massime relative alla ferrovia succursale dei Giovi. Noi conserviamo ancora, dice Persoglio, un profilo della ferrovia da Genova a Novi, datoci dal Borghero nel 1853, quando egli era ancora chierico, ma già ben iniziato agli studi geometrici. Capacità di quest'uomo. Una terza o una quarta rivista su cui pubblica il Borghero è il Bulletin de la Société de Géographie de Paris, il bollettino della Società Geografica di Parigi, dove lui pubblica due articoli molto importanti. Uno sul delta del Niger, del fiume del Niger, e un altro per commentare una sua carta geografica. Lui scrive due carte geografiche, lui prepara due carte geografiche. Una la fa da solo, lui stesso, ed è quella che commenta in questo numero del Bulletin. Un'altra la fa insieme al celebre esploratore inglese Richard Burton, che è colui che scopre le sorgenti del Nilo, che va a trovarlo in missione, si fa dare il suo piccolo vocabolario locale che lui aveva cominciato a scrivere e molti dettagli sulla storia e sulle popolazioni che deve incontrare. Il Bulletin della Société de Géographie di Lione pubblicherà nell'81 una prima parte, alcuni capitoli scelti di questo diario. Da ultimo, la nostra rivista Africa, che era la rivista della SMA italiana, che adesso è stata, non abbiamo più potuto mantenerla, ha pubblicato nel 95 il breve racconto di alcuni viaggi di esplorazione nell'isola di Fernando Po, nella baia d'Amboise, nei monti del Camerun e nelle isole di Loss, di cui vi ho parlato prima. Ma ciò che rimane fondamentale nella produzione del Borghero è senz'altro il suo diario. Il suo diario è scritto in francese, è stato pubblicato per la prima volta nel 1997. Il suo diario è composto da un diario propriamente detto e poi da informazioni generali a completamento del suo diario. Purtroppo l'editore francese, nonostante le mie insistenze, non ha voluto pubblicare l'ultima parte perché parlava dei sacrifici umani, eccetera. Dice che era troppo scioccante, eccetera. L'edizione italiana ha pubblicato l'integralità del testo, anche perché proprio i preti africani, soprattutto, chiedono di sapere qual era la loro storia e che per certi versi rimane ancora la loro storia. E questo diario rappresenta gli atti degli apostoli delle loro chiese, perché sono le prime comunità cristiane che nascono. Quando questo diario è stato pubblicato nella terza lingua, in inglese, io ricordo i vescovi della Nigeria quanto sono venuti a ringraziare per averlo pubblicato in inglese, perché raccontava l'arrivo del cristianesimo a Lagos, a Abeokuta, eccetera. Nel 2011, nel 150esimo dell'anniversario di Padre Borghero in Daume, abbiamo pubblicato il primo anno delle lettere di Padre Borghero. Il primo anno, aprile 1861, aprile 1862. mio desiderio sarebbe quello di pubblicare il rimanente delle lettere di padre Borghero, perché sono una miniera in tutti i campi, in tutti i campi. Termino. Certamente avevo molte più cose da dire, ma non si possono dire tutte. Certamente quest'uomo ha onorato la Chiesa aprendo all'ascolto del Vangelo interi paesi dell'Africa occidentale, dal Ghana alla Nigeria. Per lungo tempo, e mi sembra forse ancora oggi, quest'uomo, questo missionario, lo studioso Borghero, continua a vivere in quel nascondimento che gli era molto caro. Non voleva mettersi in mostra. Ogni tanto qualche nuova finestra si apre su quelli che sono stati l'impegno, le vedute, gli studi di Borghero, di quest'uomo che, come scrive Giuseppe Franco sulla Civiltà Cattolica, d'animo intrepido quanto il granito dei nativi suoi monti genovesi aveva compiuto. Ecco, e potrei concludere con delle parole che risalgono molto indietro, alla fine di un libro che è scritto sul fondatore delle suore, ma mi sembrano che riassumano molto bene la personalità del Borghero. Borghero era un'anima ardente, appassionata, vibrante. Dai suoi conterranei aveva derivato un temperamento, un'audacia, inclina all'avventura. Energico, coraggioso, sprezzante delle comodità, amante della fatica, nonché dotato di un forte spirito di osservazione e di larghe vedute, poteva dirsi il tipo dell'organizzatore nato, mentre nei suoi contatti con altre persone lo guidava un fine senso diplomatico. Alle vaste conoscenze scientifiche univa una dottrina teologica sicura, che serviva anche ad alimentare la sua vigorosa pietà. Il Borghero riuniva perciò in se stesso le più ambite qualità di un missionario destinato a tentare una fondazione in un paese assolutamente nuovo.